Ora preghiamo a due cori il Salmo 115, con me, quindi questa parte della Chiesa farà le strofe con i numeri dispari, quindi cominceremo noi, l'altra parte con Mariano seguirà le strofe con i numeri pari che vedete sul foglio. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria, per il tuo amore, per la tua fedeltà.
Perché le genti dovrebbero dire: dov'è il loro Dio?
Il nostro Dio è nei cieli. Tutto ciò che vuole, egli lo compie.
I loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo.
Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono.
Hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano.
Le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano, dalla loro gola non emescono suoni.
Viventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida.
Israele confida nel Signore, egli è loro aiuto e loro scudo.
Casa di Aronne confida nel Signore, egli è il loro aiuto e il loro scudo.
Voi che temete il Signore, confidate nel Signore, egli è il loro aiuto e il loro scudo.
Il Signore si ricorda di noi, ci benedice, benedice la casa di Israele, benedice la casa di Aronne.
Benedice quelli che temono il Signore, i piccoli e i grandi.
Vi renda numerosi il Signore, voi e i vostri figli.
Siate benedetti dal Signore che ha fatto cielo e terra.
I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra l'ha data ai figli dell'uomo.
Non i morti lodano il Signore, né quelli che scendono nel silenzio.
Ma noi benediciamo il Signore da ora e per sempre. Alleluia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dal Vangelo secondo Matteo. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano disse: in verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: sono forse io, Signore? Ed egli rispose: colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Giuda, il traditore, disse: Rabbì, sono forse io? Gli rispose: tu l'hai detto. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio.
L'Eucaristia è un pasto, è una cena fatta insieme, che richiama la vita di Gesù trascorsa con i discepoli. L'Eucaristia è una comunione di mensa, in cui si rivela la sua amicizia attraverso la condivisione dello stesso pane e dello stesso vino. L'Eucaristia è una tavola aperta a tutti, non a un'elite o a una classe di persone perfette, a un tutti, a noi. Gesù si consegna, Cristo dona se stesso perché abbiamo la vita, ci dona la sua vita perché noi abbiamo la vita. L'ultima cena è l'ultimo pasto prima di morire, e questa ultima cena riassume con i gesti e con le parole sul pane, sul vino, il senso di tutta la sua vita e della sua morte che sta per accadere. La sua vita è offerta, il suo corpo è donato, il suo sangue è versato. In Cristo Dio si dona nel pane e nel vino. Dio si dona in Cristo e la sua identità è dono, ed è dono che si offre manifestando così il suo amore. L'Eucaristia, potremmo parlare di amore e di unità, questa potrebbe essere la sintesi di questo momento, del momento di questa sera. Amore e unità. Tuttavia, quando gli Apostoli vivono la comunione di messa con Gesù, come scrive Paolo di Tarso nella lettera ai Corinzi, Gesù è tradito, nella notte in cui veniva tradito. Cristo si dona a noi che lo stiamo tradendo. Alle mie spalle la scena di Leonardo, l'ultima cena celeberrima, dipinta alla fine del 400, sulla parete di una lunga aula, piuttosto stretta, come Leonardo commenta, potremmo dire prega, su questi brani biblici. In Leonardo tutto si concentra sulla figura di Gesù, lo osserviamo. La costruzione prospettica, che è ben definita dalle linee diagonali del soffitto e degli arazzi della parete, si focalizza su Gesù. Tutto si ricollega a lui, perno visivo della composizione. Tuttavia, il suo volto, come apparirebbe a una prima impressione, a una visione rapida dell'opera, non coincide con il punto prospettico di fuga. Cosa vuol dire? Le linee diagonali non convergono dietro, non convergono sul volto di Cristo, ma dietro Cristo, a destra, nell'aria vespertina, oltre la finestra. Se noi congiungiamo il cassetto nato del soffitto, gli arazzi alle pareti, non convergono questi sul volto di Gesù, ma leggermente più a destra, in alto, in un punto che resta nascosto, vale a dire come se inconsapevolmente il nostro occhio fosse invitato a un oltre, a un infinito a cui rimanda. È come se il nostro sguardo, concentrandosi su Cristo, fosse condotto altrove, al Padre. E Giovanni, nel suo Vangelo, scrive per bocca di Cristo: chi ha visto me ha visto il Padre. Guardando Cristo, il nostro occhio è diretto a un oltre, a un altrove, che è la casa del Padre. E questa scena, una scena, un'ultima cena molto diversa dalle altre ultime cene che erano contemporanee a quelle di Leonardo, come questa per esempio di Domenico Ghirlandaio. Siamo di pochi anni prima di quella di Leonardo, e Ghirlandaio ne dipinge due, nel convento di Ogni Santi e in quello di San Marco a Firenze. Anche in questo caso lo spazio è costruito prospetticamente, una prospettiva centrale come quella leonardesca. Tuttavia, se guardiamo l'affresco, la logica prospettica non conduce immediatamente a Cristo. Il nostro occhio avanza da sinistra a destra, si ferma su ciascuna delle figure che sembra rinchiusa su se stessa. Solo due discepoli spezzano questa logica aggregativa di uno, 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 uno. Il primo personaggio è Giuda, che sta al di qua della tavola, dove ci troviamo noi fedeli. E l'altro è Giovanni, che si trova al di là della tavola con la testa tra le braccia incrociate. E tra Giuda, al di qua, e Giovanni, al di là, riconosciamo Cristo come per esclusione. Tuttavia la sua identificazione non è immediata e la scena si presenta frammentata, manca di una sorta di unità visiva e narrativa. Gli apostoli sono isolati, ciascuno vive la propria reazione nella propria solitudine, come se non ci fosse una relazione comunitaria, che è fatto improbabile per una comunità che vive legami così stretti. Ma Leonardo, per evitare questa frammentazione, crea quattro gruppi separati di tre apostoli. E quello che colpisce è la reazione corale di fronte alle parole di Gesù. C'è qui una logica visiva da ricondurre a quella che Leonardo chiamava i moti dell'animo, vale a dire allo studio attraverso l'espressione del volto, delle mani, di una reazione personale, singolare, individuale. Tutti gli apostoli alle parole di Gesù sono direttamente coinvolti. Gestualità, reazione psicologica dei volti, sguardi, la costruzione simmetrica delle masse, tutto converge verso il centro, verso Cristo. È così creato come uno straordinario movimento di contrazione e di dilatazione, dal centro ai lati e dai lati al centro. Leonardo, nel descrivere l'ultima cena, sceglie il momento in cui Gesù, nel corso della cena pasquale, annuncia che sarà tradito da uno degli apostoli. Seguiamo Giovanni. Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. Ma anche Matteo descrive la forte reazione degli apostoli e dice: addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: sono forse io, Signore? Possiamo cercare di capire la reazione degli apostoli. Chi sarà il traditore. Il primo nostro istinto sarebbe quello di dire, Signore, non sono io, non posso essere io. E questo sarebbe il nostro istinto di salvarsi, di preoccuparsi, di giustificarci di fronte a quella che potrebbe essere interpretata come un'accusa. Non sono io. E Leonardo rappresenta l'istante che segue quella dichiarazione, in cui emergono le diverse reazioni degli apostoli, prima che il traditore sia identificato. Sceglie un momento particolare, è l'intensità drammatica nel cuore della comunione, è il tradimento nell'intimo della condivisione, nel punto culminante dell'amore c'è il tradimento. Per la prima volta si interpreta in questo modo il testo biblico. Cristo appare regalmente, solo, isolato. Il suo volto si staglia nella luce di un pomeriggio. Non è più l'aureola a incorniciare il suo volto, ma è la luce stessa che proviene dal fondo a incorniciarlo. È al centro della scena, le braccia sono aperte, il capo leggermente reclinato, suggerendo una sottile tristezza. Il suo volto non indugia sui volti degli apostoli, così come non guarda il fedele, ma è rivolto verso il basso. Il suo sguardo è pensoso, la bocca è socchiusa, come se stesse ancora sul punto di pronunciare l'ultima parola. Se l'ultima cena è un inno alla comunione e all'unità, qui tutto appare frammentarsi. La comunità è divisa in gruppi, i movimenti dei corpi non lo raggiungono, non lo toccano. I gruppi appaiono come disegnare delle onde che lo lambiscono secondo una scansione ritmica, quasi musicale, senza tuttavia scalfirlo. L'unità, col tradimento, si frammenta e Gesù resta solo al centro. Come se in quel momento gli apostoli, invece di stringersi intorno a lui, si ritraessero da lui verso l'esterno, prefigurando l'abbandono dei Getsemani. Disegnando una composizione piramidale, che è una chiara allusione alla Trinità, Cristo apre le braccia, allunga le mani. E in questo abbraccio è come se abbracciasse la morte per poterla annientare. L'ultima cena è il momento che precede questo grande abbraccio della croce. Gli apostoli si guardano l'un l'altro, smarriti, sono disorientati, attoniti. Ma piuttosto che essere preoccupati della sorte di Gesù, sembrano feriti da queste parole. Parlano tra di loro: chi sarà il colpevole? Da sinistra, Bartolomeo, Giacomo il minore, Andrea. Bartolomeo, l'ultima sinistra, l'israelita in cui non c'è falsità, è l'unico discepolo ritratto a figura intera. È proteso in avanti, le mani sono appoggiate sulla tavola, avanza come per capire meglio cosa è stato detto, per sincerarsi di quelle parole. Al centro, Giacomo il minore di profilo, sembra sussurrare qualcosa al discepolo vicino, Andrea, che solleva entrambe le mani in un gesto di indignazione, come se volesse respingere l'accusa tanto grave. Non posso essere io. Appare preoccupato di giustificare se stesso, meno preoccupato di Gesù, come se dicesse: io non ho fatto nulla, non mi riguarda. Poi, andando avanti, Giuda, Pietro, Giovanni. Giuda, se nelle ultime cene fiorentine, come in quella del ghirlandaio, Giuda è seduto al di qua della mensa, isolato e separato, Leonardo lo colloca insieme agli altri discepoli, come se si ritraesse istintivamente, sorpreso e spaventato. Il suo volto è oscuro, forse intuisce la notte in cui sta per immergersi. La mano sinistra è come sospesa, quella destra afferra il sacchetto del tradimento, quasi a tentare di nasconderlo. Un dettaglio che purtroppo è stato cancellato nei secoli. Un atteggiamento di Giuda si rivela nella stagliera che il suo avambraccio rovescia sulla tavola. Vediamo una sorta di macchia con un po' di sale che si dirige verso di noi. È un atteggiamento scomposto, rovescia la stagliera. Cristo, nel discorso della montagna, dice che il discepolo è come il sale della terra. Ma se il sale è versato non serve più a nulla. Così la vita dell'uomo è vanificata. Poi Giovanni, alla destra del secondo gruppo, il discepolo che Gesù amava. E questo è l'unico discepolo ad avere il volto sereno e al tempo stesso mesto, come indica il linguaggio delle mani incrociate, linguaggio tipico all'epoca per suggerire tristezza e dolore, mani incrociate. E tra il volto di Giuda e il volto di Giovanni è Pietro, il discepolo che amava Gesù, irruente, al volto contratto, una mano è sulla spalla di Giovanni, con l'altra tiene un coltello. È la prefigurazione di quanto accadrà ai Getsemani. Ma andiamo avanti con la descrizione dei discepoli. Nell'altro gruppo, alla destra, vediamo Simone, Giuda Taddeo e Matteo. All'estrema sinistra è Simone e poi Giuda, stanno discutendo. Taddeo al centro, con la posa delle mani, sembra argomentare perplesso, tradendo un nervosismo come per dire: non te l'avevo detto. All'estrema destra Simone, dal nobile volto, appare rispondergli con altrettanta concitazione. Matteo, alla sinistra, con l'abito turchese, è forse il più romano. Anche lui è coinvolto nella discussione e con le mani indica Cristo, creando uno straordinario legame tra il suo gruppo e il centro della scena. Poi l'altro gruppo, quello vicino a Cristo, con Giacomo Maggiore, Tommaso, Filippo. Giacomo il Maggiore spalanca le braccia, manifestando sorpresa, come se dicesse: non è possibile. Il suo è un gesto impulsivo, impetuoso. Se con le braccia disegna una croce, morirà lui in croce. Alla sinistra è il volto di Tommaso e con la sua mano tiene un dito puntato verso l'alto, come se incredulo volesse porre una domanda, una precisazione. E quel dito sarà quello stesso dito che toccherà il costato di Cristo per verificare l'identità di quell'uomo risorto. Alla destra, infine, Filippo porta avanti le mani verso il petto, come se volesse suggerire o convincere dell'impossibilità di essere lui a compiere un gesto simile. Una comunità frammentata, divisa, concitata, parlano tra di loro smarriti, cercando di giustificarsi. Ma Gesù, chi è Gesù? Gesù è solo al centro. E Leonardo lo rappresenta in diverse modalità, con diverse simbologie. La prima è quella di rappresentarlo come sacerdote. Le mani, per Leonardo così importanti, sono asimmetriche e nella loro asimmetria delineano i due momenti sacramentali distinti. Con la mano destra, il primo, è quello della consacrazione, in cui Gesù prende il pane e il vino. Il secondo, invece, il secondo momento è definito dalla mano sinistra, che è quello della distribuzione, in cui Gesù offre il suo corpo e il suo sangue. La mano destra, la consacrazione, la mano sinistra, la distribuzione, l'offerta. Gesù è l'eterno sacerdote che istituisce il sacramento dell'Eucaristia. Ma allo stesso tempo Leonardo suggerisce anche il Cristo giudice dell'universo, Cristo giudice vestito del cielo e della terra, che stende le sue braccia per accogliere e per respingere, riprendendo i gesti di antiche iconografie, così come questo Cristo giudice del Battistero di Firenze, le braccia allargate, oppure come questa di Giotto alla Cappella degli Scrovegni, in cui Cristo distende le mani come quelle di Leonardo, una rivolta verso l'alto e l'altra rivolta verso il basso, come a segnare un gesto di separazione tra giusti e dannati, mostrando con evidenza i segni della passione. È un gesto di innalzamento e di abbassamento, di accoglienza e di rifiuto dei giusti e degli ingiusti. Al tempo stesso, le braccia aperte alludono al Pantocratore. Gesù è re, riprendendo gli antichi pantocratori bizantini, ma non solo. Il Cristo è, come nella seconda scena a sinistra, il Cristo è legislatore. E Leonardo rievoca infatti ancora nel Cristo l'immagine della traditio legis, cara all'arte paleocristiana, come in questo sarcofago di Giunio Basso, oppure nel ciborio di Sant'Ambrogio. Con la mano destra tiene il libro della vita, con quella sinistra tiene le chiavi del regno. E nell'ultima cena, infatti, Gesù parla del regno e della proclamazione della nuova legge, che è la legge dell'amore. Cristo allarga le proprie braccia per mostrare il rotolo, il libro del Vangelo. Leonardo concentra dunque nella sua rappresentazione Cristo sacerdote, re, legislatore, ma non solo. Gesù nell'ultima cena rimanda ancora all'uomo dei dolori. Il suo volto è inclinato e triste, e le sue braccia distese corrispondono a quella di Cristo deposto dalla croce ed esposto come in un'ostensione dei fedeli. È l'uomo dei dolori, è il corpo di Gesù che è deposto dalla croce, con la testa inclinata e le braccia distese per mostrare le piaghe. La maestà regale, la ieraticità sacerdotale, la dignità del legislatore sono comprese, ricapitolate, approfondite in questa allusione a servo sofferente. Sulla croce Cristo è re, che si fa servo offrendo se stesso come sacerdote e vittima. Istituisce così con il proprio sangue la nuova alleanza per il perdono dei peccati. La vita dell'uomo dei dolori leonardesco troverà compimento sul Golgota, nel sacrificio di se stesso, come indica l'affresco della crocifissione del Montofano sulla parete opposta, di poco anteriore al dipinto leonardesco. Ma il Cristo di Leonardo annuncia la croce del giorno seguente, la testa inclinata, la mano aperta che indica il pane, preannunciano ciò che deve venire dopo. Lui stesso sarà quel pane. E noi ci troviamo tra l'ultima cena e la scena della crocifissione, tra l'Eucaristia e il momento della morte, nel passaggio tra l'accettazione e la realizzazione, nel tempo della quotidianità in cui siamo invitati a prendere la nostra decisione, tra un buon giovedì pomeriggio e un venerdì sera, tra l'ultima cena e la croce. Noi dove ci situiamo? Quale il nostro commento? Quale la nostra Eucaristia? Quale la nostra condivisione? Quale la nostra fraternità? Quale il nostro pensiero nel momento in cui Cristo dice: uno di noi mi tradirà?